Le 22 minuti, buonasera da Mattia Guastafierra a tutte e a tutte. E dunque l'ennesimo provvedimento repressivo della destra è diventato legge. Benvenuti all'Orizzonte delle 20, parliamo ovviamente del decreto sicurezza questa sera. Nel pomeriggio Sergio Mattarella ha firmato il testo e contemporaneamente ha firmato anche il decreto correttivo, quello che ha modificato la norma incostituzionale sugli avvocati, il bonus per i legali in caso di rimpatrio dei migranti. Questa mattina c'era stato il via libera alla Camera e poi subito dopo il Consiglio dei Ministri lampo preteso dal Quirinale per rimediare a questo pasticcio. Nel decreto toppa, così lo abbiamo definito, alla fine l'incentivo economico inizialmente previsto solo per gli avvocati è stato esteso a diversi altri soggetti che potranno fornire assistenza al migrante. Sarà però poi un altro decreto attuativo del Ministero degli Interni a indicare questi soggetti. Mentre il compenso non sarà più legato solo all'esito positivo del rimpatrio. Queste sono state alla fine le correzioni fatte dopo l'alto là di Mattarella, un alto là che ha segnato la settimana politica. E alla fine dunque il governo ci ha dovuto mettere una toppa che però non salva la faccia alla destra, responsabile a tutti gli effetti di una forzatura istituzionale che forse non si era mai vista, almeno in queste modalità. E che ha fatto parlare le opposizioni di sfregio costituzionale, uno sfregio che arriva alla vigilia del 25 aprile, il giorno che ha posto le fondamenta della nostra carta costituzionale. Queste ovviamente le note di Bella Ciao intonate questa mattina alla Camera dalle opposizioni. Però nonostante tutte le correzioni che sono arrivate sui rimpatri, quello che va sottolineato, che facciamo anche questa sera, è che con il voto di oggi diventano legge tutte le altre misure repressive di questo decreto sicurezza, l'ennesimo. Il fermo preventivo prima di una manifestazione, gli agenti sotto copertura in carcere, insomma tutta una serie di misure autoritarie che in nome di una finta sicurezza colpiscono come al solito il dissenso e le categorie più deboli. Anche di questo parleremo allora stasera insieme ai nostri ospiti, però partiamo dalla cronaca parlamentare. Saluto Fabrizio Finzi, quirinalista dell'agenzia ANSA. Benvenuto Fabrizio.
Buonasera a tutti.
Allora Fabrizio, per alcuni giorni si era parlato di una nota esplicativa del Quirinale che Mattarella avrebbe allegato poi alla firma dei due decreti avvenuti oggi per spiegare le ragioni delle sue scelte e magari lanciare anche un altro messaggio alla maggioranza. Alla fine non c'è stata questa nota esplicativa, tu ci sai dire qualcosa di più?
Sì, perché questa era un'ipotesi iniziale quando sono uscite le prime indiscrezioni e si è iniziato a capire che la contrarietà del Capo dello Stato a questa norma paga avvocati, chiamiamola come vogliamo, 30 bis, era netta e totale. Quindi l'incertezza iniziale se firmarla con messaggio alle Camere, quindi con una lettera in cui si segnalavano le problematiche, è stata superata e si è aperto un durissimo braccio di ferro del quale, da quel che abbiamo capito, è ancora più forte di quello che è uscito sulla stampa. Quindi sono stati giorni di grande tensione.
In che senso ancora più forte?
Beh, sai, è molto difficile sì. Avere notizie sia dal Quirinale che da Palazzo Chigi per due motivi diversi, perché i ruoli sono diversi e quindi da sempre i Presidenti della Repubblica, diciamo, cercano di parlare più con gli atti o discorsi ufficiali. Da Palazzo Chigi, invece, come voi sapete, conferenze stampa, contatti con la stampa sono veramente, veramente complicati. Quindi abbiamo faticato noi giornalisti moltissimo a capire lo stato dell'arte, quanto fosse profondo il conflitto. Ma il conflitto è molto profondo, perché quello che è successo è inaudito. Pare che c'è un precedente, ma un decreto per modificare un decreto nello stesso giorno E diciamo che il povero Mattarella si è trovato costretto alla fine ad accettare questa cosa, che è anche un po' fiducia, perché poi questo decreto correttivo dovrà essere convertito in legge. Quindi lo sarà sicuramente, però
Certo.
ecco, è qualcosa di veramente insolito.
Eh sì, insolito, insolito sicuramente. Poi veniamo anche al futuro, al destino di questo provvedimento. Però quello che ci dici è che, insomma, alla fine la nota esplicativa di Mattarella non è arrivata perché per lui, per il Quirinale, è bastata la pubblicazione nella stessa gazzetta dei due decreti per rimarcare ancora di più questa forzatura inedita e segnalare anche per il futuro di chi è davvero la responsabilità di questo strappo.
Esattamente, noi dobbiamo capire che il Presidente della Repubblica come figura in generale è una figura terza. Mattarella ne ha fatto una religione della sua terzietà e spesso è stato anche un po' infastidito perché spesso è stato tirato un po' per la giacchetta dalla sinistra nella sua attività. Però il concetto base è che gli italiani hanno votato la destra e quindi non potevano non aspettarsi provvedimenti di destra. I limiti sono quelli costituzionali, quando si supera il limite, e questa volta il limite è stato veramente superato. E come dicevi bene te all'inizio, ha quasi messo in ombra l'intero pacchetto, perché questa norma era talmente assurda e talmente, non saprei usare un termine diverso, talmente violenta che ha oscurato poi tutto ciò che c'è di brutto in effetti nell'intero pacchetto,
Certo.
perché l'intero pacchetto è un pacchetto di destra. Che poteva pure aspettare, diciamo, come soluzione, loro potevano pure dire: va bene, abbiamo sbagliato con questo 30 bis, con questa norma avvocati, lo leviamo, torniamo in terza lettura al Senato, cosa possibilissima che si poteva benissimo
Anche nei
fare, certo
tempi del
ovviamente.
25 aprile, della scadenza del 25 aprile, si poteva fare?
Sì, certo, era un problema politico perché poi loro perdevano tempo perché ripartiva tutto l'iter per la terza volta. Siccome questo è un provvedimento bandiera per la destra, hanno instaurato un braccio di ferro. Quindi la soluzione più immediata è stata scartata per motivi di fretta, di tempo, di tempistica di un governo che è chiaramente in difficoltà.
Certo. Senti, molto interessante quello che dicevi sulla frattura tra le istituzioni, tra il Quirinale e Palazzo Chigi, che è molto più profonda di quello che poi si è letto, perché appunto non siamo riusciti a carpire informazioni più dettagliate in questi giorni. Ma c'entrano anche le parole di Mantovano di ieri in cui ha detto il caso è chiuso, quasi a sostituirsi al Presidente della Repubblica.
No, onestamente no, non c'entrano, nel senso che Mantovano paradossalmente è l'ufficiale di collegamento, anzi forse la figura più moderata che dialoga da sempre con il Quirinale, che fa da tramite. Il problema è che quando c'è un decreto, e un decreto così importante che va anche a toccare i diritti civili, come l'hai detto te nella tua presentazione, il non firmarlo significa rimandarlo indietro, ma come voi tutti sapete, la Costituzione prevede che se il governo vuole lo ripresenta tale e quale,
Sì.
e quindi quello sarebbe poi sarebbe diventato uno scontro veramente insanabile in un periodo delicatissimo, perché di fatto siamo già in campagna elettorale.
Certo. Chissà poi se lo sarebbero potuti permettere quelli della maggioranza a forzare così le cose, però sicuramente avrebbe segnato una frattura profondissima. Senti Fabrizio, ma adesso che succede? Perché questo decreto correttivo, come dicevi, avrà tutto un suo percorso. Abbiamo visto, si limita a correggere soltanto quello che era più palesemente incostituzionale, però non ha di fatto dei contenuti. Spetterà poi al Viminale, al Ministero dell'Interno, fare un decreto attuativo per, ad esempio, di individuare tutti i soggetti che potranno accedere a questo premio. Ecco, la domanda e forse anche la sensazione che destino avrà questo testo, perché insomma si è creato un grandissimo caos tutto attorno e forse la sensazione è che magari finirà su un binario morto, visto i problemi che ne sono derivati.
Ma tu stai parlando del decreto
Il decreto
correttivo?
correttivo, sì.
Io credo proprio di no, perché sarebbe veramente uno sgarbo istituzionale incredibile. Credo che il testo che ormai ha firmato Mattarella, che ovviamente ha letto e valutato con i suoi uffici, dovrà essere per forza approvato dal Parlamento. Quindi, cioè, se succedesse il contrario, che non so, mettiamo per ipotesi che fanno scadere i termini. Eh sì, questo sarebbe veramente uno sgarbo mai visto, ma credo che il compromesso raggiunto ormai terrà. Come dicevo prima, il problema vero, secondo me, sono i contenuti di questo decreto,
Sì.
oltre il 30 bis. Quello è il problema vero, perché vedremo nei prossimi mesi come si svilupperà concretamente rispetto ai diritti civili e a tanti aspetti.
Certo, e ultima cosa a proposito di come si svilupperanno i prossimi mesi, tu prevedi ulteriori tensioni tra le due istituzioni, invece questo, insomma, è stato l'acme anche senza precedenti di un rapporto che però fino alla fine della legislatura adesso sarà nella norma.
Beh, se si va fino a fine legislatura il tempo è molto lungo, perché nella migliore ipotesi si arriva a primavera, quindi potranno capitare sicuramente altri momenti, altre tensioni, arriverà la finanziaria. Alle porte non mi pare che ci siano provvedimenti che possano creare altri problemi. I problemi credo che in questa fase siano più all'interno del centrodestra, tra i vari partiti, che cresceranno inevitabilmente mese dopo mese.
Certo, molto, molto prezioso, Fabrizio Finzi, grazie davvero per essere stato con noi. A
Grazie a voi e buona
presto,
liberazione.
anche
Ciao.
a te. Fabrizio Finzi, quirinalista dell'agenzia ANSA, molto prezioso soprattutto perché ci ha dato uno sguardo in più, un po' più con dettaglio su quello che sono stati i pensieri anche del Quirinale in questi giorni, vigilia della liberazione e oggi le opposizioni, avete sentito, hanno cantato Bella ciao, Anna Bredici ha intervistato Andrea Casu del PD e Riccardo Maggi di Più Europa.
Veniamo da una lunga maratona, durata tutta la notte, in cui abbiamo cercato di spiegare le nostre ragioni, contro la forzatura, le forzature contenute in questo decreto, e l'occasione di votare alla vigilia del 25 aprile va ricordata nella nostra storia, una storia che si rinnova, una storia di resistenza, ed è una storia anche di unità intorno a alcuni valori, i valori della Costituzione democratica antifascista, e la battaglia parlamentare che abbiamo fatto in queste ore è proprio per difendere questi valori e questi principi. Quindi portiamo con orgoglio questo simbolo, che è il simbolo della lotta partigiana, che non dobbiamo mai smettere di dimenticare e ringraziare.
Eppure, appunto, dalla destra Fratelli d'Italia lo considera divisivo il Bella Ciao.
Ma è unitario, penso che così come ci siamo riconosciuti nel cantare tutti insieme l'inno nazionale, dobbiamo riconoscerci nel cantare tutti insieme una canzone che ci richiama una lotta partigiana, una resistenza fondamentale, senza la quale non ci sarebbe la nostra democrazia, non ci sarebbe la nostra libertà.
È uno strappo, anzi direi uno sfregio, sulla Costituzione ulteriore, perché abbiamo per la prima volta l'uso della decretazione d'urgenza non solo come una clava contro il Parlamento, ma addirittura la decretazione d'urgenza per modificare un altro decreto che è palesemente incostituzionale, anticostituzionale. Ecco, crediamo che si sia scesi ancora più in basso. Il governo avrebbe potuto fare diversamente. Avrebbe potuto togliere quell'emendamento inserito al Senato, c'era tempo per rimandare la legge al Senato. Il problema è che questo governo, questa destra, non deve mai ammettere di avere sbagliato. Un significato particolarmente grave alla vigilia del 25 aprile, perché in questo decreto sicurezza ci sono norme che ricordano l'ordinamento fascista, norme preventive di privazione della libertà e altre norme assolutamente repressive che non porteranno i cittadini italiani ad avere più sicurezza.
E poi facendo pressioni anche sul capo dello Stato, che sarà costretto a firmare un decreto che ha profili di incostituzionalità.
Questo è l'ulteriore responsabilità che portano, quella di non aver dato atto alle indicazioni del Capo dello Stato facendo modificare la norma come sarebbe stato normale dal Parlamento. Deve fare tutto il governo, questa è la loro concezione degli equilibri, anzi dello squilibrio tra poteri dello Stato e tra organi costituzionali. Il Parlamento, devo dire, in questo momento è ridotto veramente a poca cosa, è svilito, e questo è uno dei motivi per cui invece bisogna continuare a lottare, ridare centralità al Parlamento. Questo sarà un tema centrale anche nella discussione sulla prossima legge elettorale.
Andrea Casu del PD e Riccardo Maggi di Più Europa. Ma veniamo adesso alle altre misure repressive contenute in questo decreto sicurezza che da oggi, da quando saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale, diventeranno legge, entreranno a tutti gli effetti in vigore, che forse sono state anche un po' in parte oscurate da tutto questo tiro e molla sul pasticcio della norma sui rimpatri. Le due principali che subito possiamo elencare sono il fermo preventivo prima di una manifestazione, ne abbiamo parlato molto a lungo, ma poi c'è anche un'altra norma che riguarda le carceri, ovvero l'ok alle operazioni sotto copertura degli agenti di polizia penitenziaria all'interno degli istituti penitenziari. A proposito proprio di questa misura che riguarda le carceri, il garante per i diritti dei detenuti della Regione Lazio, Stefano Anastasia, una settimana fa ci aveva detto che questa misura può rappresentare una vera e propria bomba per gli istituti penitenziari, visto il contesto delicatissimo e di grande disagio e sofferenza che vivono oggi le carceri italiane per i suicidi, il sovraffollamento, i sospetti. E una misura del genere può alimentare ancora di più i sospetti dentro le carceri e quindi rappresentare a tutti gli effetti qualcosa che può far precipitare ancora di più la situazione. Abbiamo chiesto un commento, l'ha fatto Matteo Lefons, a Susanna Marietti dell'Associazione Antigone, proprio su questa misura. Sentiamo.
Questa norma contribuirà a costruire sempre più il carcere come il luogo del conflitto, piuttosto che il luogo della potenziale reintegrazione. Chi si potrà mai più fidare in carcere del compagno di stanza o della persona con cui va in classe o va a fare l'attività sportiva, o che potrebbero tutti essere agenti sotto copertura? Quindi il carcere come luogo del conflitto, e poi questa norma va a scriminare i poliziotti che agiscono sotto copertura, no? Una serie di reati che possono potenzialmente venir compiuti nel portare avanti queste fantomatiche indagini in carcere e poi non contano come reati per i poliziotti. Addirittura il poliziotto potrebbe arrivare a costruire il reato in carcere, andando a coinvolgere altre persone detenute per le quali invece il reato poi varrebbe. Purtroppo fa molto pensare a uno dei tanti, perché non è stato l'unico, tentativi di indebolire quel reato di tortura che l'Italia ha introdotto con colpevolissimo ritardo nel proprio codice penale solamente nel 2017. Adesso finalmente i processi per tortura stanno andando avanti, pensiamo ovviamente a quello, prima di tutti a quello di Santa Maria Capua Vetere, che vede oltre 100 imputati, il più grande processo per tortura in Europa, e questo non va bene a questo governo, che ci ha raccontato tante volte che la polizia deve avere le mani libere nel fare il proprio lavoro. Allora, il reato di rivolta penitenziaria andava in questa direzione. Quale detenuto avrà più il coraggio di denunciare la tortura quando sa che il poliziotto che ha davanti potrà sempre dire che ha agito per reazione davanti a lui che stava commettendo un reato gravissimo, che è la rivolta penitenziaria, punibile con pene fino a 8 anni? E anche l'agente sotto copertura ovviamente va nella direzione di togliere la possibilità e strumenti alla persona detenuta per denunciare quello che accade, abusi che accadono in carcere.
Susanna Marietti dell'Associazione Antigone, intervistata da Matteo Lefons. Saluto adesso Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia. Benvenuto Riccardo.
Grazie, buonasera.
Riccardo Nuri, oggi Amnesty International sulla sua pagina Instagram ha scritto: questo è un giorno buio per la libertà in Italia. Fa impressione che il 24 aprile, la vigilia del 25 aprile, lo definite un giorno buio, ma non a caso ovviamente.
No, non a caso, ma questa è la conseguenza di una non casualità dei tempi di questo ennesimo decreto che ci preoccupa enormemente, che è un vulnus alla libertà di manifestare, un vulnus ennesimo ai diritti dei migranti, dei richiedenti asilo, dei rifugiati. E, presi uno per uno, questi articoli spaventano, ma due cose generali io credo che vadano dette. Il linguaggio volutamente vago e generico di alcune disposizioni, che ne so, il fondato motivo di ritenere che una persona possa mettere in pericolo la sicurezza pubblica, accertare eventuali presenze di oggetti atti a offendere, eccetera, eccetera. E dall'altro siamo passati dalle misure preventive a quelle che chiamerei di pronostico o addirittura di previsione, quasi che non basti più la prevenzione, ma occorra anche pronosticare che un comportamento in futuro di un determinato soggetto sarà pericoloso. Siamo quasi alle previsioni del tempo.
Nuri, senta, ma qual è la sua sensazione, la sua impressione rispetto al senso di finta sicurezza, insomma il nome della finta sicurezza per cui questo governo continua a produrre provvedimenti di questo tipo? È l'ennesimo. È un senso di sicurezza che oggi, dopo 4 anni di governo Meloni, possiamo dire è richiesto dalla popolazione?
Ci sono delle sacche di insicurezza enormi che sono abbinate a esclusione, a povertà, a marginalità. Queste non vengono affrontate e invece viene colpito un diritto fondamentale, che è quello di esprimere dissenso nella forma pacifica. E quindi è un decreto che, dal punto di vista di chi lo subisce, dovremmo chiamarlo decreto insicurezza, perché mette in serio rischio diritti e libertà. E quindi può riguardare potenzialmente milioni di persone. Quindi la domanda è sicurezza di chi e per chi? Quando il governo dice in questo modo chi vuole manifestare pacificamente sarà più protetto, io ho molti dubbi che questa narrazione poi sarà seguita da fatti coerenti, anzi temo il contrario.
Invece volevo anche soffermarmi con lei sulla norma che fortunatamente è stata modificata, quella di più palese incostituzionalità, che Mattarella, che il capo dello Stato, ha dovuto segnalare alla maggioranza, e alla fine è arrivata questo decreto toppa che la modifica. Siamo contenti così per le modifiche che sono state apportate, oppure anche lì c'è ancora da preoccuparsi, visto che poi i contenuti di quella norma sui bonus per gli avvocati, ma in generale adesso verranno estesi sui rimpatri dei migranti, non ci sono, dovrà essere il Viminale a predisporli?
Ma rimane l'intenzione. L'intenzione era malevola, cioè quella di costringere delle persone a fare il contrario del lavoro cui sono chiamate. Quindi se rimane quell'intenzione, poi è stata messa a freno, può essere messo a freno l'atto conseguente all'intenzione, ma l'intenzione rimane. E io aggiungo che quella norma, così com'era, faceva coppia con un altro obbligo che era a carico della persona migrante, perché tuttora questo testo prevede l'obbligo di cooperazione della persona migrante arrivata viva, e non sempre accade, come sappiamo, in Italia, nell'accertare l'identità, l'età e altri elementi, come i paesi dove questa persona ha soggiornato o transitato. Quindi c'era prima l'obbligo per gli avvocati difensori di trasformarsi in avvocati dell'accusa in cambio di denaro, e adesso rimane l'obbligo per le persone migranti di cooperare alla propria espulsione.
Quindi resta, insomma, bisogna continuare a vigilare su questa norma, perché poi vedremo che cosa il Viminale farà con i decreti attuativi, soprattutto che cosa accadrà poi nella fase di conversione in legge di questo decreto, che dovrà seguire dunque anche quel percorso, perciò passibile anche di emendamenti, chissà, magari anche peggiorativi, però a quel punto vorrebbe dire mettersi contro in maniera palese e plateale l'istituzione del Quirinale, del Presidente della Repubblica. Riccardo Nuri, la ringraziamo, le auguriamo ovviamente buon 25 aprile. Domani in piazza ci sarà soprattutto anche questo, anche il decreto sicurezza, la protesta contro il decreto sicurezza.
Eh sì, doppia ragione per manifestare.
E allora buona manifestazione, buon corteo, buon 25 aprile. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, alla prossima. Vi saluto invece io con l'orizzonte delle 20, facendovi ascoltare forse l'intervento migliore che c'è stato oggi in Parlamento, all'Aula della Camera dei Deputati, un'interpretazione magistrale del deputato del PD Gianni Cooperlo in versione cettola qualunque e dà anche un po' il senso di quella che è la cultura politica della destra al governo.
Signor Presidente, colleghi, siamo giunti in possesso, ma in questo caso mi appello alla riservatezza della fonte, del discorso che ha ispirato quella misura contestata non a caso dalla stessa avvocatura italiana. E d'altra parte una proposta simile solo da lì poteva avere origine. Per ragioni di tempo, di quel discorso citerò solo pochi stralci senza poter riferire all'Aula l'autore. Dunque, cito, sottosegretario, cittadini, popolo sovrano, contribuenti, quantunque mente lo si intenda giudicare, questo decreto da me ispirato è grandemente emozionante in quanto perché finalmente lo Stato ragiona come me. Perché tu, e dico tu, avvocato, arriva il migrante, tu che fai? Lo aiuti? Ma bravo, solidarietà, diritti, umanità. Però se lo rimandi a casa, immantinente ricevi 615 euro. E questo, genialamente parlando, è il libero mercato della coscienza. Perché la vera domanda è sempremente la stessa. Ma è legale stare dalla parte della Costituzione? La risposta, tu avvocato, l'hai dentro di te, un pacchetto vacanze. Benvenuto, arrivederci e grazie per aver scelto il nostro studio legale. Ma 615 euro sono pochi. Io da sindaco farei il bonus fedeltà, se ne rimpatri uno 615, se ne rimpatri due 1000, se ne rimpatri più di tre, forsemente potrai ambire un posto da sottosegretario. E poi facciamo quantunque mente la tessera punti, ogni 5 migranti un elettore in omaggio. Infattamente lo Stato deve essere chiaro, se vuoi sicurezza devi investire, perché alla fine il messaggio è, se resti è un problema, se parti è un affare. Per noi. Cittadini, questa non è politica, questa senza dubbiamente è creatività contabile e su questo, modestamente, io sono un professionista. Fine della citazione. Ora vedete, colleghi, la cosa più realistica e corretta di questo discorso temo sia l'uso degli avverbi. Perché quella che voi avete concepito è semplicemente una misura incostituzionale.
Ci ha strappato almeno un sorriso in questa giornata, in questa pagina buia. Gianni Cooperlo, deputato del PD, qui in versione cetto la qualunque, come Antonio Albanese. Ci fermiamo allora con lui, con questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Buon 25 aprile per domani a tutte e a tutti voi. Ci risentiamo settimana prossima con l'Orizzonte. Ciao da Mattia Guastafierro.